Vorrei continuare con il mio messaggio. Avevo iniziato 2 settimane fa di parlare sull'orgoglio, certamente un tema che abbiamo i problemi, ognuno di noi, chi di più, chi di meno, dobbiamo combattere con la carne, con il nostro orgoglio. E non dimentico a dire che l'orgoglio ha delle radici sataniche. Non dimentichiamolo, perché diciamo è il peccato per eccellenza di cui tutta l'umanità è caduta per via di questo peccato. Il diavolo non si è sottomesso al suo creatore e altrettanto l'uomo non lo ha fatto nemmeno. Invece di essere sottomesso a quello che Dio aveva comandato, voleva essere come Dio. Per cui anche il diavolo ha fatto questo e lo ha trasmesso a noi esseri umani, di cui noi abbiamo tutti quanti giorno per giorno a combattere. E certamente quando noi parliamo dell'orgoglio, abbiamo sentito un po' qual è, diciamo, il confronto dell'orgoglio o a che cosa possiamo, diciamo, compararlo se non con l'umiltà. E vorrei anche in questo messaggio, in questa seconda parte, parlare anche di quello che il Signore vorrebbe trovare nel nostro cuore, umiltà e non orgoglio. Noi 2 settimane fa avevamo iniziato il terzo punto, che sarebbe come affrontare l'orgoglio nella nostra vita. Affrontare l'orgoglio nella nostra vita, innanzitutto, la Bibbia ci invita a essere sottomessi. Sottomessi, certamente dove è richiesto da sottomettersi, come i figli ai genitori, come la moglie al marito, come l'essere umano a Dio e nello stesso momento la Chiesa anche agli anziani, come la parola di Dio ci insegna. Infatti, in Prima di Pietro, capitolo 5, versetto 5 al 7, dice: anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione perché Egli ha cura di voi. Allora Dio comanda ai membri di Chiesa di ubbidire ai loro conduttori. Chiaramente, quando il Signore richiama la Chiesa a essere sottomessi ai loro conduttori, e ciò significa che un anziano, un conduttore di chiesa, ora non è perfetto. Però per la grazia di Dio, certamente il Signore dà sempre grazia, cerca di aiutare anche gli anziani affinché possano essere un esempio. E io credo che è quasi inevitabile che a volte i credenti non capiranno sempre quando magari un anziano dà un consiglio o magari cerca di riprendere, che non sempre si capisce, e con questo però diciamo non significa che non bisogna ubbidire. Vi faccio un esempio. Quante volte noi abbiamo cercato ai nostri figli di dare dei consigli, nello stesso momento di dare una certa direzione di guida, e non sempre loro l'accettano e la capiscono. Però è richiesta sottomissione ai genitori e così anche agli anziani, anche perché gli anziani nello stesso momento sono responsabili davanti al Signore e devono rendere conto al Signore nello stesso momento. È importante in questi casi ricordare che gli anziani hanno la cura della Chiesa, così il Signore ha ordinato. E infatti in Prima di Pietro abbiamo anche letto versetti precedenti, se vi ricordate, dove dice: esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro, capitolo 5, no? È testimone delle sofferenze di Cristo e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata, pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo, non per obbligo ma volenterosamente secondo Dio. E qui vengono invitati gli anziani ad avere il comportamento giusto nei confronti della Chiesa, e poi dice: non per vile guadagno ma di buon animo. E questo servire la Chiesa di buon animo è solo possibile se la Chiesa, se i membri sono veramente sottomessi, altrimenti poi è difficile farlo di buon animo. Allora, la cura di Dio arriva principalmente dagli anziani, e gli anziani hanno anche, diciamo, nello stesso momento il compito di pascere il gregge, e come un pastore si prende cura del gregge proteggendolo, guidandolo, così deve fare anche nello stesso momento l'anziano, il pastore. E nello stesso modo che un paziente, per esempio, deve sottomettersi alle cure del medico, va dal medico, e nello stesso momento, o vuole o non vuole, il paziente deve avere fiducia nel dottore, e in quel momento prende una posizione di sottomissione e fa tutto quello che il medico gli dice. Perché? Per il suo bene. E questo principio vale esattamente anche per la Chiesa, che poi ci possono essere degli anziani che alla fine stanno solamente dominando il gregge e non sono più d'esempio. Purtroppo questo esiste anche. E vorrei leggervi un bellissimo passo in Ebrei 13, versetto 17. Dice: ubbidite ai vostri conduttori, di nuovo, e sottomettetevi a loro. Cioè, sottomettersi non significa che ora, diciamo, io devo in tutto e per tutto ubbidire tutto ciò che mi dice, ma sottomettersi alla fine alla guida, come il medico cerca il bene del paziente, così l'anziano cerca il bene del membro e naturalmente della Chiesa. Dice: sottomettetevi a loro perché essi vegliano sulle anime vostre, come chi ha da renderne conto, affinché facciano, no, questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi servirebbe di alcun vantaggio. Cioè, alla fine l'anziano può essere così appesantito perché non si ubbidisce, non si è sottomessi, che poi lo fa controvoglia, non è animato a farlo veramente con tutto il cuore. Perciò in questo caso chi non è sottomesso quando Dio lo sta ordinando prende una posizione di orgoglio, cioè vale a dire: tu non mi devi dire niente e non hai niente da dirmi, perché so anche sorvegliare benissimo sulla mia vita spirituale. E questo è orgoglio, e Dio resiste a una tale superbia dei membri della Chiesa. Dunque qui viene presentato il principio di ordine nella Chiesa, con degli anziani come guide spirituali del gregge, e tutti insieme, compresi gli anziani, uniti in un unico spirito e sottomessi a Cristo, dobbiamo rivestirci, come dice qui il testo, tutti insieme dell'abito dell'umiltà. Cioè, la persona sottomessa, come l'anziano è sottomesso al Signore e come il membro è sottomesso alla guida della Chiesa, tutti quanti devono rivestirsi di umiltà, cioè ci dobbiamo spogliare. Nello stesso momento io non posso pretendere sottomissione di un membro quando l'anziano stesso non è sottomesso al Signore. È chiaro, no? Non funziona. La parola greca tradotto con umiltà, molto interessante, è composta da due parole, vale a dire basso o abbassarsi, e poi l'altra parola è mente. A questo punto la parola umiltà può essere tradotta abbassarsi di mente. Cioè la sottomissione, l'umiltà inizia qui, nella nostra mente. Perciò avendo un concetto di se stessi moderato, sobrio, umile, che non vuole innalzarsi, ma bensì abbassarsi per servire. Questo è il significato di umiltà. Quante volte magari nella nostra mente diciamo all'altro, sì, parla. Come nel senso, parla, perché di qua mi entra e di qua mi esce. Cioè proprio, magari non lo facciamo magari vedere, ma dentro di me, nella mia mente, ho già preso quella posizione, tu non hai niente da dirmi. E io non mi abbasso a quello che mi stai dicendo. Questo è orgoglio. Quale concetto aveva Paolo di se stesso? Dice in Prima di Corinzi 15, versetto 10, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, per la grazia di Dio. E la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato. Qui potrebbe dare l'impressione come se Paolo volesse innalzarsi rispetto agli altri apostoli. Dice ho faticato più di tutti loro, cioè rispetto ora agli altri apostoli. Ma, dice, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Cioè, alla fine, se ho fatto quello che ho fatto, è solo grazia, la grazia di Dio, è solo l'opera di Dio nella mia vita. Qui, di Paolo, non c'è niente. E in seconda di Corinzi, capitolo 12, versetto 9, la seconda parte, dice, se bisogna vantarsi, dice l'apostolo Paolo, mi vanterò della mia debolezza. Se c'è veramente da vantarmi, perché Paolo si confronta con il Signore e non vede altro che debolezza, lui non è niente, e dice, e di questo mi vanterò, perché quando sono debole, Cristo è forte in me. Dobbiamo dunque stare attenti a non darci dei meriti che non ci appartengono. E normalmente l'uomo è alla ricerca dei meriti. Basta solamente pensare, oggi mi sei passato davanti e nemmeno mi hai salutato. Cioè il merito di non voler essere in nessun modo messo da parte. Noi vogliamo sempre l'attenzione, sempre. E quando poco poco ci sentiamo messi da parte, ci ribelliamo. Cioè l'orgoglio incomincia a prendere, a volere la sua parte. L'umiltà è una virtù, forse vi spaventerete, ma è così, è una virtù esclusivamente cristiana. E al di fuori del cristianesimo vi è falsa umiltà. Ci credete voi questo? Sapete perché? A parte quello, perché il cristiano...
Perché l'unico vero umile è stato Gesù.
Brava. Ha come esempio di umiltà Cristo Gesù. Quella è la vera umiltà. E quello che vediamo nel mondo, chi non segue l'esempio di Cristo, è una falsa umiltà. E al più tardi qui dovremmo veramente farci un esame di mente e abbassare la mente, ciò che significa umiltà, a dire ma quanto sto lontano dall'esempio per eccellenza, cosa significa l'umiltà. Il mondo odia l'umiltà insegnata nella scrittura, quella di cui parla l'apostolo Paolo ai Filippesi, e dice abbiate in voi lo stesso sentimento, Filippesi capitolo 2, abbiate voi lo stesso sentimento che era in Cristo Gesù, il quale pur essendo in forma di Dio, Dio stesso, non considerò questo come qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, di dire, ma sapete con chi avete a che fare? Ma spogliò se stesso, ecco, spogliarsi e rivestirsi. Cosa ha fatto Cristo? Cristo si è spogliato della sua divinità per rivestirsi di umiltà. Sapete cosa dobbiamo fare noi? Noi ci dobbiamo spogliare del nostro orgoglio e rivestirci dell'umiltà. Aveva questo Gesù bisogno di spogliarsi dell'orgoglio? No, assolutamente no, perché lui è il Signore, eppure l'ha fatto. L'ha fatto nel senso che si è abbassato a livello dell'uomo. Dice, e umiliò se stesso fino alla morte della croce. Ecco dunque che il concetto di umiltà nella Bibbia è contrario al concetto di umiltà nel mondo. Sono due cose diverse. Una persona veramente umile non si preoccupa di quello che pensano gli altri. E io credo che qui abbiamo il nostro difetto. Cosa pensano gli altri di me? E vorrei sempre stare in buona luce. E se qualche volta però riusciamo a controllarci, a dire, ma che cosa mi interessa di più? Cosa pensano gli uomini di me, le persone di me, o cosa pensa Dio di me? Come mi vede Dio? Se Dio ora vede quello che ho nel cuore, cosa vede? E io credo che in quel momento, quando noi facciamo questa domanda a noi stessi davanti al Signore, cosa ci resta altro se non sottometterci e diventare così piccoli e umili davanti al Signore? Lì non c'è nessun posto di voler stare alla luce o bene davanti agli altri. Quello che ci dovrebbe di più interessare, ma come sto bene io verso il Signore? Quando io sono riuscito ora ad abbassare un fratello e una sorella perché sono stata più brava o più bravo a renderlo più piccolo, e quando mi presento davanti al Signore, come mi presento? Con lo stesso spirito? Romani 12, versetto 16 al 21, dice: abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Lasciamoci attrarre dalle umili. E qui possiamo fare una lista delle cose che alla fine non ci fanno altro che essere umili. Sono proprio quelle che il Figlio di Dio deve ricercare. Non vi stimate saggi da voi stessi. Quante volte magari appunto nella nostra mente ci innalziamo verso l'altra persona che abbiamo di fronte, di dire, ma guarda con chi devo parlare, ma guarda su che cosa devo parlare con questo ignorante. Versetto 17, non rendete a nessuno male per male, impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini, se è possibile, per quanto dipende da voi, non dall'altro, da me, vivete in pace con tutti gli uomini. E vivere in pace è uno spirito che ricerca una posizione umile. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciatevi vincere dal male, ma vinci il male con il bene. L'umiltà cosa fa? Cede il posto a Dio. Allora, se c'è qualcosa da chiarire, e io la devo chiarire a tutti i costi, perché non cedere prima? A dire, pensaci tu, Signore, prepara tu, se ora devo parlare con questo fratello, con questa sorella, prepara tu il terreno, sia mio, che io possa prendere una posizione umile quando sto parlando con il fratello, con la sorella, e sia che tu operi nella vita dell'altro. Allora, a questo punto non è in quel momento l'ira che ci sta dominando, ma l'umiltà che cede il posto a Dio. Non tutti sono disposti a cedere il posto a Dio. Perché? Per orgoglio. Perché vogliamo subito noi stessi prendere le redini nelle mani. Comunque tutti i credenti sono d'accordo, almeno lo spero in questa sala, che bisogna essere umili come figli di Dio. Cosa ne pensate? È giusto o no? È giusto essere umili come figli di Dio? Sì o no? È giusto sì o no? Abbiamo bisogno, bisogna essere, perché Dio vuole solo figli umili. Sapete perché? Perché noi dobbiamo prendere sempre di più il carattere di Cristo. Come è stato Cristo? Umile, umile. Il fatto però è che lo pretendiamo dagli altri, ma non di noi stessi. Capite qual è il problema? Lo pretendiamo dagli altri di dire, ma guarda, a volte succede, no? Ma guarda questo qui come si sta innalzando, come è orgoglioso, come è orgogliosa, no? Lo pretendiamo dagli altri, però non da noi stessi. Tutti dicono, dobbiamo essere umili, tranne me. L'umiltà non cerca mai di innalzarsi sull'altro, né di abbassare l'altro. Quante volte mi sono sorpreso, questo l'ho detto due domeniche fa, di voler abbassare l'altro alzando la voce per presentare i miei diritti. E veramente, lo dico francamente, quante volte ci sentiamo noi dalla parte della ragione? E proprio perché ci sentiamo dalla parte della ragione, incominciamo a combattere, ma a combattere non in un senso umile, ma con arroganza, con orgoglio, cercando alla fine non tanto di voler, diciamo, presentare i miei diritti o ciò che mi aspetta, ma di abbassare l'altro. È come se abbiamo un'occasione che ci sentiamo dalla parte della ragione e diciamo, adesso te lo faccio vedere. Dio ci comanda di rivestirci di umiltà. Consideriamo il senso di questo comandamento. Quando Dio ci salva, ci comanda di spogliarci dal vecchio uomo. Questo è un tema che troviamo alla lettera agli Efesini. La vita nuova in Cristo consiste di spogliarci del vecchio uomo. E dice, chi ruba non ruba più, chi dice male parole non le dica più. E se prima sfruttava il fratello non lo sfrutti più. E così via. Cioè presenta una serie di cose pratiche che ci dobbiamo spogliare, come degli indumenti sporchi che vogliamo ora sbarazzarci, per poi indossare altri, e sarebbe rivestire l'uomo nuovo. E rivestire l'uomo nuovo, prima di ogni altra cosa, deve essere l'umiltà, la prima cosa che dobbiamo indossare. L'umiltà non è solamente una qualità fra tante. Per un vero credente l'essere umili non è facoltativo, ok? Non è facoltativo di dire, ok, in qualche modo posso scegliere tra l'umiltà e l'orgoglio, prendo una via di mezzo. Non esiste, o l'uno o l'altro. L'umiltà è un frutto della vera salvezza. Veramente. E più leggendo la parola di Dio, dove magari trovi dei versetti che parla dell'umiltà, ti rendi conto che è veramente un frutto della salvezza, l'umiltà, che riveste tutte le altre qualità. L'umiltà è come una veste che copre tutto il carattere del credente. Umiliarsi sotto la mano di Dio vuol dire in realtà fidarsi di Dio e perciò non combattere più per avere i propri diritti, ma lasciare fare Dio. Qui nel contesto dove l'Apostolo Pietro parla di sottomettersi sotto la potente mano di Dio, stava invitando i credenti nient'altro che di dire, ora non ribellatevi a chi vi sta perseguitando, ma sottomettetevi alla mia guida, alla mia cura, Yeah? Perché io ho cura di voi. Perché Dio darà la retribuzione a ciò che l'incredulo merita. Umiliarsi sotto la mano di Dio vuol dire essere umili con gli altri, vuol dire ascoltare quando gli altri ti parlano dei tuoi peccati, ascoltare e non ribellarsi, vuol dire non lamentarsi, vuol dire accettare quello che la provvidenza di Dio ti manda. E la parola rivestirci è una parola che è la parola che usa qui l'Apostolo Pietro, è una parola del mondo antico che si usava per indicare un servo che ora doveva prepararsi per servire e servire in un modo, fare dei servizi abbastanza umili, quello per esempio di lavare i piedi. E spesso il servo che magari doveva compiere dei servizi umili, lo si vedeva che si rivestiva, come per esempio attaccarsi un asciugatoio, un crembiule davanti, per poi andare a lavare i piedi e con il crembiule l'asciugatoio asciugare i piedi. Questo è il senso della parola che usiamo qui per rivestirci. E molto probabilmente il Signore Gesù, Pietro, quando stava usando questa parola, rivestirsi, sicuramente l'ha usata nel contesto in cui lui si ricordò quello che fece Gesù con lui stesso e con gli altri apostoli. E prende l'esempio appunto per eccellenza, come in Giovanni, il capitolo 13, leggiamo. Prima o alla sera che il Signore fu tradito e preso prigioniero, o all'ultima sera quando stavano tutti insieme, capitolo 13, Giovanni 13, versetto 13: Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti. Cosa ha fatto? Si è spogliato. Si è spogliato da che cosa però? Da che cosa si è spogliato? Da maestro, bravo. Da maestro, si alzò da tavola, depose le sue vesti e, preso un asciugatoio, si rivestì da servo e se lo cinse, poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai suoi discepoli. E poi alla fine il Signore Gesù cosa dice? Io vi ho fatto questo, fate anche voi questo, yeah? fra di voi stessi. Cioè qui il Signore Gesù, che non aveva per niente bisogno di spogliarsi della sua divinità, di essere maestro, ma lui ha voluto dare niente altro che un esempio di umiltà. Sapete perché? Perché molto spesso i discepoli fra di loro discutevano chi sarà fra di loro il più grande. E poi cosa fa Gesù? Mostra, indica a un bambino e dice: se non diventate umili come i bambini non avrete nessuna parte. Gesù si abbassa proprio come farebbe uno schiavo domestico e pulisce i piedi dei suoi discepoli. E io credo che è molto difficile essere umili quando noi crediamo di avere ragione. Ma Gesù aveva ragione, certo. E cosa ha fatto lui? Non ha aperto bocca. Nella stessa lettera di Pietro, leggiamo nel capitolo 2, versetto 22, egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Allora qui vediamo il Signore in tutto quello che ha fatto aveva ragione, ma si è preso di questo diritto della sua ragione? No. Gesù fu accusato ingiustamente e Ponzio Pilato dice: ma perché non ti difendi di quello che dicono su di te? Cosa faceva Gesù? Si rimetteva in colui che giudica giustamente. Ma Gesù fu maltrattato ingiustamente? Sì. E cosa ha fatto lui? E invece noi, al contrario, se abbiamo ragione, ce la prendiamo al 100%. Se veniamo accusati ingiustamente, facciamo valere il nostro diritto. E se siamo maltrattati, allora veramente incominciamo a mostrare come un cane, eh? Tu cerca un cane di togliere l'osso di bocca, che cosa ti mostra?
I denti.
A volte mi chiedo se veramente, scusate l'espressione, tutti noi, se veramente siamo delle bestie, a come ci comportiamo. Non ci sono scuse per giustificare il nostro orgoglio quando consideriamo la vita di umiltà del nostro Signore. Dio ci ordina di umiliarci tutti insieme sotto la potente mano di Cristo, di umiliarci verso gli anziani, di essere gentili verso tutti, pronti a metterci al servizio di tutti. Cosa fa Dio con chi non si abbassa? Guardate l'atteggiamento di Dio verso i superbi nella seconda parte del versetto 5, sempre considerando capitolo 5. Dice: Dio resiste ai superbi. Significa che Dio si oppone a loro, si oppone a quelli che si esaltano. Chi si innalza dice a se stesso: io sono migliore. Nonostante Dio si oppone allo stolto, cosa fa però? Dà grazia allo stesso tempo agli afflitti. Nel Salmo 138, versetto 6, dice: Dio vede a distanza gli orgogliosi. Sì, eccelso è il Signore, eppure ha riguardo per gli umili, e da lontano conosce il superbo. Un altro passo in Proverbi 29, versetto 23, Dio inverte le circostanze, dice: l'orgoglioso abbassa l'uomo, ma chi è umile di spirito ottiene gloria. Cioè vale a dire che nello stesso momento chi si abbassa sarà innalzato e chi si innalza sarà abbassato. E questo lo vediamo anche in un esempio nell'Antico Testamento, un esempio direi abbastanza evidente del re Nebuchadnezzar, che lui in Daniele 4, versetto 30, dice che una sera lui guardò dalla sua finestra e tutto il suo regno, tutto ciò che gli stava ai piedi, la sua città, il suo castello, e disse a se stesso, Daniele 4, versetto 30, non è questa la grande Babilonia che io ho costruita come residenza reale con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà? Cosa fa qui quest'uomo? Si sta innalzando. Alla fine non è la stessa cosa quando magari qualcuno che non vuole credere nel Signore e dice: ma per caso è Dio che mi dà da mangiare? È Dio che va a lavorare per me? Non sono io che la mattina mi devo alzare, fare dei sacrifici? Stolto, questa sera stessa l'anima tua ti sarà ridomandata. Ma chi ti dà la forza, la salute per andare a lavorare? Immediatamente al re Nebuchadnezzar arrivò la risposta di Dio, e leggiamo in Daniele dal versetto 31 al 33, dice: il re Aveva ancora la parola sulla labbra, sulle labbra quando una voce venne dal cielo e disse: sappi, o re Nebuchadnezzar, che il tuo regno ti è tolto. Tu sarai scacciato di mezzo agli uomini e abiterai con le bestie dei campi. Ti daranno da mangiare erba come ai buoi e passeranno 7 tempi sopra di te, finché tu non riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e dà a chi vuole. Nello stesso istante quella parola si adempì su Nebuchadnezzar, egli fu scacciato di mezzo agli uomini, mangiò l'erba come i buoi, il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo, i capelli gli crebbero come le penne delle aquile e le sue unghie diventarono come quelle degli uccelli. Sapete a che creatura lui si è abbassato a essere? Come la bestia nei campi. Fin quando lui non riconobbe, alzò gli occhi e chiese perdono a Dio. Versetto 37: ora io, Nebuchadnezzar, lodo, esalto e glorifico il Re del Cielo, perché tutte le sue opere sono vere e le sue vie giuste, ed egli ha il potere di umiliare quelli che procedono con superbia. Questa è la legge divina e spirituale di Dio. Quante volte, miei cari, veramente dobbiamo fare un esame di coscienza e nel nostro cuore, quando stiamo a parlare con i nostri fratelli, con le nostre sorelle, tra i figli di Dio, di non usare questo spirito superbo, perché il Signore abbassa. Quando dunque il re Nebuchadnezzar si è innalzato, è stato abbassato, e quando si è abbassato è stato innalzato. Sapete cosa ha detto una volta Gesù? Matteo 23, versetto 12. Chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Questo non va mai a cambiare, perché il nostro spirito è sempre quello, specialmente quando crediamo di trovarci nella ragione, di non sottometterci ma di innalzarci. Non è che io ho il proposito ora di rendere l'altro piccolo, ma il mio comportamento porta a abbassare l'altro. Torniamo su prima di Pietro. La parola che Pietro qui usa per resistere, quando Dio dice io resisto al superbo, ha il senso di schierarsi contro un nemico. Cioè è come se un nemico ti sta venendo incontro e io gli resisto al nemico, a un nemico. Cioè vale a dire che a un certo punto questa parola ci fa capire che quando io mi sto innalzando, Dio mi resisterà come se sta resistendo a un nemico. Vuoi tu combattere con Dio? Ma quante volte combattiamo con Dio quando abbassiamo l'altro per innalzarci? 3 settimane fa venne a casa mia un fratello, non di qua, e disse: Giuliano, mi trovo da queste parti, vorrei venire a trovarti, posso venire? Certo, come no. Allora è venuto con sua moglie, e ci siamo seduti, gli ho fatto il caffè, e poi si parlava del più, del meno, e ho detto: fratello, ma che cosa c'hai? Ti vedo un po'... E dice: sì, io c'ho veramente problemi con la mia chiesa. E come, che genere di problemi? È perché mi sento come un limone spremuto e messo da parte. In che cosa intendi? Eh sì, perché quando pareva bene a loro, mi chiamavano a fare questo, a fare questo, a fare questo, e io pronto a servire. E ora mi hanno messo da parte. Ma in che senso messo da parte? Allora, alla fine gira e rigira, no? E siamo venuti a parlare qual è il suo problema principale. E prima io predicavo e ora non mi fanno più predicare. Ah. E ho detto: e se viene dal Signore? questo, dove sta il problema? Cioè, vale a dire che tu non puoi fare più nessun servizio? No, non è questo. È che io non posso più predicare. Diciamo, conoscendo il fratello, io lo conosco abbastanza bene, posso anche capire perché non lo hanno fatto più predicare. Però alla fine ho detto, ascolta fratello, io vedo che c'è più orgoglio perché tu vuoi a tutti i costi prendere quella posizione e di servire, quando magari forse il Signore ti vuol mostrare un altro genere. Fatevi attirare dalle cose più umili, no? E lui voleva quella posizione. Tutto un tratto si gira la moglie e dice, questo gliel'ho detto pure io. A questo punto ho detto, caro fratello, il Signore ti sta nuovamente confermando che il problema tuo è orgoglio e non i fratelli che non ti fanno predicare. Perché evidentemente il Signore proprio ti ha tolto, perché quella posizione lì ti dava un certo stimolo di orgoglio. E il Signore abbassa. E sapete cosa è successo in quel momento? Forse hai ragione. Forse dovrei proprio riflettere e lavorare dove il vero mio problema. Tutto un tratto non vede più gli altri, ma vede se stesso, perché il Signore gli ha parlato. Chi vuole innalzarsi, il Signore lo abbassa. Ci sono tante forme come il Signore ci abbassa, tante forme. Stiamo dunque attenti che negli angoli oscuri del nostro cuore non ci sia orgoglio di credere che sono sempre gli altri ad avere ragione, che sono sempre gli altri che si comportano ingiustamente con me, che sono sempre gli altri ad avere uno spirito critico, che sono sempre gli altri a offendere, che sono sempre gli altri a essere orgogliosi. Ma forse sarebbe bene anche fermarsi un momentino e dire, Signore, a questo punto sai che cosa faccio? Io accetto quello che tu mi dici, vieni, dice il Signore, e sottomettiti sotto la mia mano potente, perché quando tu stai alla mia presenza, l'orgoglio non ha più nessun posto, miei cari, credetemi, con tutto il cuore. Quando noi cerchiamo con tutto il cuore la presenza del Signore, ma se c'è un poco di orgoglio, non trova più il posto. E noi ci stiamo confrontando con il Signore del cielo e della terra, il Santo, il Giusto, l'Onnipotente, e diventiamo così piccoli. Ma siamo così piccoli. Il problema è che non lo vogliamo accettare. Né davanti al fratello, né davanti alla sorella, né davanti alla comunità, né con il marito, né con la moglie, e così via. Abbassarsi per essere innalzati. Come possiamo rivestirci di umiltà? Basta solo riconoscere cosa noi siamo davanti al Signore. Noi siamo salvi per grazia. Ce lo meritiamo di essere salvi. Se noi veramente ci valutiamo chi siamo veramente davanti al Signore, allora in quel momento tu impari veramente a essere umile, a dire, Signore, io ti ringrazio perché mi hai salvato, non perché io avessi qualche merito, ma il merito è tutto tuo. Si racconta la storia realmente accaduta di un pastore orgoglioso a cui venne detto che lui, giusto per imparare a eliminare l'orgoglio, gli fu consigliato di dire, mettiti dei versetti biblici, un cartello davanti e uno di dietro, pieni di versetti biblici, che parla dell'umiltà, e vai in città. E cita questi versetti. E lui l'ha fatto. E quando ha finito, disse fra se stesso, io credo che sono stato l'unico a fare una cosa del genere. Avete capito?
Non avete capito niente.
Io credo di essere stato l'unico di aver fatto una cosa del genere. L'orgoglio porta le persone a ragionare per interesse personale. E qui dobbiamo stare attenti. Quando ci avviciniamo a Dio vediamo le nostre mancanze. Se noi conosciamo Dio diventiamo veramente umili, e più noi conosciamo Dio, più conosciamo che vita il nostro Signore Gesù ha condotto, e più diventiamo umili. C'è stato un giovane che lui è andato alla scuola biblica, ha avuto veramente un'ottima preparazione in questa scuola biblica, che lui ritornò alla sua chiesa, aveva molta autostima di se stesso, si sentiva molto preparato e si sentiva di salire con un certo diritto sul pulpito e predicare. E lui andò con testa alta, sicuro di sé, e salì, incominciò a leggere la Bibbia, e già nel leggere la Bibbia incominciò a balbettare, e incominciò a leggere male, e incominciò a essere insicuro a tal punto che aveva il manoscritto del messaggio, non trovò più nessun filo rosso, e in fretta, in furia, terminò il messaggio e andò veramente a sedersi al suo posto con la testa abbassata. Venne uno degli anziani della chiesa e gli disse: se tu fossi salito sul pulpito nel modo in cui sei sceso, saresti poi sceso nel modo in cui sei salito. Nessuno di noi è meglio dell'altro, perché Dio ci vede tutti uguali. Stamattina si è portato l'esempio alla chiesa di Münster, dove sto pure io, stanno facendo un lavoro nel carcere. Ed è stato portato l'esempio che un gruppo della chiesa sono andati a cantare in carcere ai carcerati per farli sentire un po' a loro agio. Allora c'era da una parte i carcerati e dall'altra parte i credenti, che a un certo punto uno di questi conduttori del gruppo musicale disse: ah, lì ci sono i cattivi e qui ci sono i buoni. E poi, riflettendo bene, si è letto il passaggio di Barabba quando fu liberato al posto di Gesù e disse: io mi sono visto in verità come questo Barabba, perché siamo tutti delinquenti, siamo tutti peccatori. Non esiste davanti a Dio: qui ci sono i delinquenti e qui ci sono le persone buone, perché siamo tutti uguali. Nessuno di noi è meglio dell'altro. O tu o l'orgoglio, non rimani in piedi entrambi. O tu o l'orgoglio. E voglio concludere: c'è soltanto un modo per curare l'orgoglio al 100%. E sapete in che modo si può veramente curare o distruggere o eliminare l'orgoglio? Avete un'idea? Sentiamo. E Cristo che cosa ha fatto?
Pregato
e poi?
Ubbidito
a che cosa ubbidito?
Al Padre.
Al Padre? Appunto, ubbidendo al Padre, cosa ha fatto? Si è sottomesso?
Ha fatto la sua volontà.
Ha fatto la sua volontà? È morto. L'unica maniera per distruggere l'orgoglio è considerarsi crocifissi, morti. Morti. E questo è l'invito. In Galati 2:20 dice: io sono stato crocifisso con Cristo. Ma quando mai? Quando è stato Paolo crocifisso con Cristo? Capite cosa vuole dire qui l'apostolo Paolo? Se noi ci consideriamo morti, perché in verità davanti a Dio lo siamo, e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Allora, quando tu ti trovi la sorella, il fratello davanti, domandati: cosa avrebbe fatto Gesù in quel momento? Avrebbe parlato nel modo di abbassare l'altro, di alzare la voce, di prendere sempre il proprio diritto, anche trovandosi nel giusto? E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Dimmi un po', a un morto tu lo puoi stuzzicare? Lo puoi fare arrabbiare? Cosa puoi fare tu con un morto?
Anzi, lui ti fa arrabbiare a te perché non fa reazione.
Non fa nessuna... Capite quello che vuole dire qui l'Apostolo Paolo? Quando noi ci consideriamo morti alla croce. E questa è l'unica maniera per combattere e far vivere Cristo in me. E Cristo in me significa condurre una vita di umiltà come l'ha condotta il nostro Signore Gesù.